Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Riprende dunque, dopo la settimana di pausa, la nostra e vostra trasmissione quotidiana. Beh, ci agganciamo a quanto avete appena sentito nel notiziario in lingua facile. Parliamo anche noi dei cambiamenti climatici fra adattamento e mitigazione. Quale impatto hanno gli studi scientifici sulla popolazione? Mitigazione e adattamento. Ebbene, sono fra le due parole più utilizzate da coloro, autorità politiche in primis, ma ovviamente anche gli esperti, gli specialisti, sono le due parole più utilizzate o fra le due parole più usate che devono prendere, fra coloro appunto che devono prendere delle scelte di ampia portata socio-economica per contrastare i cambiamenti climatici. Di fronte ai recenti, importanti, chiari e incontrovertibili studi e risultati che ci giungono dal mondo scientifico e dagli esperti sui futuri scenari climatici per la Svizzera, che dovranno indicare al Consiglio federale quali strategie adottare per l'adattamento ai mutamenti del clima, in pratica si deve decidere che cosa fare, la percezione di queste informazioni, di queste notizie e la reazione dell'opinione pubblica variano in modo significativo e soggettivo da persona a persona. Secondo voi, arrivo alla domanda di oggi, per quali ragioni, per quali motivi? Nel giorno in cui in Brasile prende il via la COP30, appunto ne abbiamo appena parlato, ci vogliamo soffermare su questo tema con voi, ma anche con un esperto. Se lo desiderate potete interagire partecipando alla trasmissione chiamandoci allo 0848 030808 oppure potete mandarci i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13. Ricordiamo ancora che martedì scorso Meteo Svizzera e il Politecnico Federale di Zurigo hanno presentato a Berna appunto gli scenari climatici futuri per la Svizzera, scenari che ci indicano che il clima sta diventando più caldo, più secco e più imprevedibile. I risultati confermano e completano quanto finora noto, ma preoccupa, ed è questa, se vogliamo, la notizia più importante, preoccupa che l'aumento delle temperature potrebbe essere ancora più elevato del previsto. Le conseguenze del cambiamento climatico si sono intensificate e accelerate per la Svizzera, dove il riscaldamento raggiunge già i 2,9 gradi. Per gli esperti, molti effetti dei cambiamenti climatici sono già misurabili e tangibili in Svizzera. Presento subito l'ospite che abbiamo in video, anche non soltanto audio ma anche in video. Marco Gaia, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, dovrei vederlo, ma non... ecco, lo vedo, perfetto, c'è anche Marco Gaia, quindi in video. Allora, responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera. Marco Gaia, allora, io ho parlato di due parole, ho iniziato la trasmissione parlando di mitigazione e adattamento. Sono due termini diversi, vogliamo far chiarezza?
Volentieri. Allora, con mitigazione si intendono nella comunità scientifica e fra coloro che si occupano di cambiamenti climatici tutti quei provvedimenti volti a bloccare le emissioni di gas ad effetto serra verso l'atmosfera. Quindi sostituire un'auto a motore a scoppio che funziona a benzina, a diesel, con un'auto elettrica è un'azione di mitigazione. Sostituire il proprio riscaldamento centralizzato che funziona a nafta con una termopompa è un'azione di mitigazione. Mentre con adattamento si intendono tutti quei provvedimenti volti a proteggere la società, le persone, l'ambiente, le nostre infrastrutture da quei cambiamenti che inevitabilmente dovremo fronteggiare. Quindi installare un impianto di climatizzazione affinché durante l'estate le nostre case sono tutto sommato più fresche per sopportare meglio l'aumento delle temperature è un'azione di adattamento. Costruire dei muri di protezione che deviano eventuali colate detritiche, anche questo è un'azione di adattamento.
Siamo nell'epoca dell'adattamento, della mitigazione. A che punto siamo? Cosa è meglio fare? Dove bisogna intervenire? Adattando o mitigando?
Dobbiamo agire su entrambi i fronti. I cambiamenti climatici saranno inevitabili ancora per diversi decenni e quindi dovremo adattarci. Però agendo con possiamo ancora far sì che l'impatto dei cambiamenti climatici rimanga tutto sommato in un qualche modo sotto controllo. E quindi è assolutamente indispensabile anche mitigare. Se non dovessimo mitigare, l'adattamento richiesto sarebbe ancora più forte di quello che sarà necessario se noi mitighiamo. Quindi i due aspetti devono essere considerati in parallelo.
L'aspetto mitigazione è più legato a tutto quanto può e deve fare la politica, o potrebbe e dovrebbe fare la politica, oppure anche noi possiamo in un qualche modo influenzare e condizionare la parte mitigazione?
Allora, la mitigazione è qualcosa che risulta da un'azione corale tutti assieme. Dire che sono solo i politici che devono muoversi, o dire che sono solo gli singoli individui, o dire che sono solo gli imprenditori che devono muoversi, è lasciar perdere una parte dell'equazione. Dobbiamo veramente accettare che tutti noi, ognuno per la sua funzione, per il suo ruolo, può contribuire alle azioni di mitigazione. Evidentemente dai politici c'è la possibilità di un certo raggio d'azione, dagli imprenditori un altro completamente diverso. Se il capo della Volkswagen prende certe decisioni, avrà un impatto maggiore di quelle che le prende il singolo cittadino, ma anche il singolo cittadino non può fermarsi fuori. Dobbiamo veramente convincerci che possiamo vincere la sfida dei cambiamenti climatici solo agendo tutti assieme.
Marco Gaia, voi questi studi, o meglio il Politecnico Federale con voi questi studi li fa a scadenza più o meno di 5-7 anni. L'ultimo studio, se non sbaglio, era del 2018.
Esatto.
Quindi dopo 7 anni, un'altra volta un altro studio e un'altra volta, mi permetto di dire, un altro impatto sulla popolazione, sull'opinione pubblica, che, lo dicevo in apertura, reagisce in modo soggettivo, diciamo. Questi risultati, questi studi danno ad ognuno, diciamo così, la possibilità di reagire in modo molto individuale, anche emotivo, anche magari molto personale. Allora, fino a che punto voi riuscite a far passare questi messaggi, che sono messaggi di studi scientifici, ad una popolazione che spesso, lo vedo anche dai primi messaggi che arrivano, dice la popolazione: siamo già al corrente, siamo consapevoli, lo sappiamo già e possiamo fare ben poco, quindi è inutile che ribadite cose che peraltro sono già molto chiare.
Allora, il mandato che abbiamo ricevuto dal Consiglio federale è altrettanto chiaro. La Svizzera vuole sentirsi aggiornata regolarmente su quello che sarà il futuro del clima in Svizzera. Per far questo noi svolgiamo appunto ogni 5-7 anni questi studi che hanno sostanzialmente come destinatari due grandi ambiti. Il primo destinatario sono coloro che per ragioni di funzione professionale devono prendere delle decisioni molto pratiche, per esempio come dimensionare i futuri impianti di canalizzazione, che sono delle opere che quando si fanno poi devono durare per decine di anni affinché sopportino poi le precipitazioni che ci saranno non domani ma tra 10, 20, 30 o 40 anni. Ecco, quindi per prendere in modo oggettivo delle decisioni su delle basi comuni a tutti, questi gruppi di persone che sono ingegneri, architetti, pianificatori ma anche poi politici hanno bisogno di queste basi aggiornate costantemente. Il secondo gruppo di destinatari, così vuole anche il Consiglio federale, è proprio la popolazione tutta, affinché venga informata, aggiornata, perché rispetto al 2018 ci sono alcune novità, magari non particolarmente esagerate, però comunque ci sono alcune novità, e la popolazione è importante che sia formata, perché poi ogni tanto bisogna andare anche alle urne, prendere delle decisioni, ed è importante che ognuno possa farsi la sua opinione su delle informazioni scientificamente solide e robuste.
Sono informazioni che peraltro hanno un aspetto numerico, hanno un aspetto di cifre molto importante, quindi la popolazione si confronta con delle cifre e non necessariamente tutti possono essere esperti, specialisti e capire fino in fondo ciò che voi comunicate e dite.
È vero, ed è per quello che cerchiamo di fare uno sforzo di divulgazione. La divulgazione, per certi versi, è un po' un'arte. Passare dal linguaggio tecnico-scientifico ad un linguaggio, non dico in lingua facile, come abbiamo appena sentito il notiziario, però in un linguaggio accessibile anche a persone che sono avvocati, medici, magari agricoltori, piuttosto che parrucchieri, o falegnami, senza nulla togliere all'importanza della loro professione, ma semplicemente sono delle persone che non hanno una formazione tecnico-scientifica nel campo della fisica dell'atmosfera. Quindi è nostro dovere cercare di trovare un linguaggio accessibile praticamente a tutti, ed è per quello che accanto ai rapporti scientifici abbiamo anche preparato degli opuscoli divulgativi in cui si porta veramente degli esempi il più semplici possibili per permettere alle persone non specialiste di farsi un'idea di cosa stiamo andando incontro.
Torniamo in diretta con Controcorrente, stiamo parlando dei cambiamenti climatici fra adattamento e mitigazione. Quale impatto hanno secondo voi gli studi scientifici? La settimana scorsa ne abbiamo avuto uno di studio scientifico molto importante sulla popolazione. Dicevo prima che mitigazione e adattamento sono fra le due parole più utilizzate da coloro, autorità politiche in primis, ma anche specialisti ed esperti, che devono prendere delle scelte di ampia portata socio-economica per contrastare i cambiamenti climatici. Di fronte ai recenti, importanti, chiari e incontrovertibili studi e risultati che ci giungono dal mondo scientifico e dagli esperti sui futuri scenari climatici per la Svizzera, che dovranno indicare al Consiglio federale quali strategie adottare per l'adattamento ai mutamenti del clima, in pratica si deve decidere che cosa fare, la percezione di queste informazioni e la reazione dell'opinione pubblica variano in modo significativo e anche molto soggettivo. Secondo voi per quali ragioni? 0848 030808 per chiamarci in diretta, oppure potete mandarci i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13. Con noi c'è sempre Marco Gaia, che è responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera. Marco Gaia, dobbiamo ancora dire cosa è cambiato dall'ultimo studio del 2018 allo studio di quest'anno del 2025. La situazione è peggiorata. Per quali motivi gli scenari sono, diciamo, più allarmanti?
Allora, sostanzialmente bisogna iniziare a dire che la direzione che era stata tratteggiata con gli scenari 2018 è confermata. Le differenze sono un po' su alcuni dettagli che però non sono effettivamente di tutto conto. Non solo confermato, ma addirittura leggermente più aumentato
Allora,
nella
Marco Gaia,
direzione in cui
abbiamo
stiamo
perso un
andando.
po' di quello che stava dicendo. Se vuole ripetere, perché è andata via, credo, un po' la voce nel collegamento che abbiamo. Allora, speriamo che si possa sentire e vedere ancora bene. Marco Gaia stava dicendo che la questione, diciamo così, si sapeva già, si era già in chiaro su quelli che erano degli scenari. Ora, però, le cose si sono, diciamo così, velocizzate e la situazione è diventata un po' più critica.
Esatto, il riscaldamento che ci aspettavamo nel 2018 è stato sottostimato per certi versi, non di molto, ma adesso abbiamo rivisto leggermente al rialzo le nostre proiezioni per quanto riguarda la temperatura, e la spiegazione sostanzialmente è data dal fatto che i modelli di simulazione che abbiamo utilizzato nel 2018 avevano ancora alcune pecche che sono state messe a posto nel corso degli anni, e oggi i modelli a disposizione sono un attimino più raffinati. Quindi possiamo essere anche un po' più precisi, ma come ho detto prima, sostanzialmente la direzione è confermata. Rispetto al 2018, con lo studio del 2025 abbiamo a disposizione anche, per esempio, delle informazioni più precise su come sarà il futuro del clima nelle zone urbane, che sono delle zone abbastanza delicate, in quanto buona parte della popolazione tende a concentrarsi in queste zone. Quindi sapere come per esempio evolveranno le temperature notturne.
Abbiamo perso ancora un attimo la voce di Marco Gaia, quindi riproviamo, vediamo se lo sentiamo. Marco Gaia ci sente? È collegato?
Io vi sento,
Ecco,
spero
adesso
che
sì, adesso sì,
sentiate
la
anche voi.
sentiamo.
Ecco, stavo dicendo che rispetto agli scenari 2018, oggi disponiamo anche delle informazioni più precise sulle aree urbane, che sono delle aree particolari, in quanto una buona parte della popolazione tende ad essere lì, in queste zone, a vivere in queste zone.
Allora, sappiamo che in futuro in Svizzera farà sempre più caldo, si avrà meno neve, questo riguarda ovviamente sempre di più anche le montagne e tutte le stazioni alpine e le piogge saranno più forti. È importante sapere, conoscere, essere in chiaro su quella che sarà l'evoluzione, su quelli che saranno gli scenari, su quelle che saranno le prospettive, anche per cercare di prevenire, perché prevenire costa meno che poi cercare di riparare dopo. Quindi anche per una questione di prevenzione le autorità politiche possono, e so che loro lo vogliono, possono anticipare determinati problemi che peraltro, beh, lo vediamo anche con le recenti alluvioni, con quello che è successo a Blatten, con quello che è successo lo scorso anno in Valle Maggia e in Mesolcina, sono situazioni che purtroppo capitano sempre più di frequente.
Qui sono soprattutto gli economisti che parlano e non tanto i meteorologi. Gli economisti hanno stimato che il costo dell'inazione, il costo del non far niente, sarà superiore al costo dell'azione. Questo vuol dire che per ogni franco che investiamo in prevenzione, in mitigazione, risparmiamo ben di più di quello che abbiamo messo in questa azione preventiva, in questa azione di mitigazione. Quindi dal punto di vista economico, lo dicono gli economisti, non lo dicono i meteorologi, vale la pena investire nella prevenzione e nella mitigazione. Noi lo vediamo in Svizzera, siamo in una bellissima regione, ma è caratterizzata dai pericoli naturali e abbiamo una lunga tradizione per proteggerci da questi pericoli naturali e dovremo continuare ad andare in avanti e a, come dire, aggiornare queste misure di protezione perché gli eventi che caratterizzavano il passato, in futuro saranno più importanti, più intensi e non è detto che quanto abbiamo investito nel passato come prevenzione possa automaticamente funzionare anche per il futuro.
Quindi sappiamo, soprattutto per gli eventi estremi, come quelli capitati in Mesolcina e in Valle Maggia l'anno scorso, sappiamo che saranno sempre più frequenti e che quindi è importante anche fare opere di prevenzione e prevenire. Tutto ciò ha un costo. Leggevo però che da questo studio emerge che la situazione in Svizzera è peggiore rispetto a quella di altri paesi, addirittura anche per le città svizzere come Zurigo, il surriscaldamento è un po' più marcato, un po' più accentuato.
È vero, la Svizzera è al centro dell'Europa e l'Europa è uno dei continenti in cui questo riscaldamento globale si sta manifestando con maggior impatto. Questo ha diverse spiegazioni. Da un lato siamo un po' lontano dai mari, dagli oceani, che hanno una funzione termoregolatrice. Il secondo aspetto è che siamo un po' a metà strada fra l'equatore e il polo nord e più ci si avvicina ai poli, più il riscaldamento è importante. Ed il terzo aspetto è legato anche alla nostra posizione sulle montagne. Le montagne sono una regione alquanto sensibile dove il riscaldamento anche lì è un attimino più accelerato. Quindi mettendo assieme tutti questi tre aspetti, risulta che se a livello globale dal periodo preindustriale ci siamo scaldati di 1,3 gradi circa, in Svizzera questo riscaldamento è già stato del 2,9 gradi.
Allora, abbiamo un messaggio vocale, quindi chiedo a Mauro Benzoni di azionare i dispositivi così lo possiamo sentire. Il messaggio vocale è di Giorgio e poi una telefonata allo 0848 030808 di Giuseppe. Ma intanto mandateci, ne stanno già arrivando tanti di messaggi. Mandateci le vostre idee, le vostre impressioni, anche un po' sulla reazione della popolazione, dell'opinione pubblica di fronte a questi continui aggiornamenti, ripeto, scientifici. Il numero lo sapete, il nostro numero di WhatsApp è lo 07. 346-321-1113. Allora, ascoltiamo Giorgio.
Ho sentito la locuzione di Beat Jans, ministro socialista, tra l'altro, che propone di bocciare una cosa che invece è socialmente utile allo Stato. Allora lo Stato, visto che non riesce a far quadrare i conti, che cominci a dare il reddito individuale di base, che così potrebbe permettere alle persone di lavorare di meno ed offrirsi di più volontariamente, magari seguendo certi percorsi e certi iter, per dare una mano a tutto quello che è la prosecuzione della nostra società. Ciao Giorgio.
Allora, ringraziamo Giorgio, però messaggio fuori contesto, perché si riferiva all'allocuzione che abbiamo appena sentito del consigliere federale, quindi qualcosa che riguarda l'aspetto più politico, ma è un altro tema. Torniamo invece sui cambiamenti climatici. Allora, ascoltiamo Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, grazie per darmi la voce. Volevo porre una domanda a titolo tecnico al signor Gaia, vostro invitato. Concerne anche il fatto di questo scollamento che si ha fra scienza e comune umano. Vorrei fargli una domanda per vedere che se dal punto di vista scientifico lui condivide questa tesi, questa ipotesi. Il fatto che ci sia un surriscaldamento sulla Terra, che è provocato da quello che vediamo oggigiorno, favorisce una evaporazione dei liquidi, e questa evaporazione dei liquidi si trasforma in nubi. Queste nubi, in un certo senso, potrebbero proteggere dall'energia del sole che viene inviata su Terra. Quindi volevo farmi confermare se questa teoria è giusta. Significa che la Terra in un certo modo ha una autoprotezione al fatto che ci sia un'aumentazione di temperatura, quindi un vapore acqueo che va a svilupparsi, e questo vapore acqueo si traduce in nubi che potrebbero proteggere la Terra dall'energia che è mandata dal sole. Ecco, grazie.
Grazie. Allora ascoltiamo Marco Gaia, la risposta.
Volentieri. La domanda porta a riflettere su un elemento della nostra atmosfera estremamente complesso, perché le nubi non sono tutte uguali e soprattutto non sono tutte alla medesima quota. Ci sono nubi che si sviluppano diciamo sotto i circa 3.000 metri di quota, delle nubi che sono poi fra le 3.000 e i 5.000 metri di quota, e poi ci sono delle nubi sopra i 5.000 metri di quota. Ecco, ognuno di queste tipologie di nubi ha un ruolo diverso nel schermare di più o di meno la radiazione del sole, e quindi influenzare gli scambi di energia fra la Terra e l'universo, per modo di dire. E alla fine, se si fanno i conti fino in fondo, si vede che questo effetto di protezione, di schermatura, se è presente, è presente in modo molto molto limitato, e non riesce a compensare il riscaldamento dato dai gas ad effetto serra, che questo riscaldamento si manifesta veramente in modo molto molto superiore. Quindi purtroppo la logica ci può stare, ma facendo i conti fino in fondo, basandosi sulle leggi della fisica, si vede che non è sufficiente questo effetto.
Marco Gaia, sino a una ventina, 15, 10 anni fa, c'era chi metteva in dubbio i cambiamenti climatici. Oggi credo che non c'è più nessuno che mette in dubbio i cambiamenti climatici. Il dibattito adesso si è spostato invece più che altro su un altro versante, cioè su che cosa fare, quali scelte prendere.
Confermo, le irriducibili che pensano anche di fronte a certe evidenze che si vedono con gli occhi, tipo il fatto che i ghiacciai alpini hanno una superficie decisamente inferiore oggi rispetto a 10, 20 o 30 anni fa, alcuni sono completamente spariti. Ecco, questi irriducibili sono veramente delle mosche bianche, dove il dibattito è veramente, direi anche per certi versi, acceso. è su quali sono adesso le misure da adottare per evitare che la situazione tenda a peggiorare. E qui effettivamente è una questione veramente legata alla nostra società, a certe decisioni che la nostra società deve prendere, e la fisica dell'atmosfera non può veramente aiutare più di quel tanto a prendere queste decisioni. Noi possiamo solo dire che dobbiamo cercare di diminuire i gas ad effetto serra, dobbiamo cercare di andare verso questa società a emissioni nette zero di gas ad effetto serra, ma poi se è più opportuno o socialmente voluto sostituire piuttosto tutte le auto prima e poi tutti i riscaldamenti dopo o viceversa, questo è qualcosa che veramente deve essere dibattuto all'interno della società, e dove la cosa importante per me è veramente che abbiamo bisogno del sapere, delle competenze di persone, di tante professioni differenti. Abbiamo bisogno di esperti in energia, abbiamo bisogno di esperti in raffreddamento, abbiamo bisogno degli economisti, abbiamo bisogno anche dei giuristi per gli aspetti legali. Ecco, solo mettendosi tutti assieme e lavorando di concerto potremo trovare delle soluzioni condivise.
Allora, io ho detto prima che sono poche le persone, o quasi nessuno, o nessuno che oggi mette in dubbio. Invece, giustamente, il pubblico mi fa notare, approvo la reazione da parte del pubblico, che ci sono ancora i negazionisti. Beh, Trump su tutti, insomma, che è il presidente americano, che nega che vi siano dei cambiamenti climatici. Allora, le domande che arrivano dal pubblico, più che altro anche le sollecitazioni, le osservazioni. Come contrastare i negazionisti da un punto di vista proprio di dibattito, di discussione, Marco Gaia?
Allora, qui ci sono diverse possibilità, bisogna però anche essere onesti e ammettere che di fronte a certi negazionisti duri e crudi c'è poco da fare, non si lasciano veramente smuovere dalle loro posizioni. Spesso un aspetto che funziona o che io cerco di utilizzare è spiegare alle persone che non si tratta di sposare non sposare un'ideologia piuttosto che un'altra, ma di ragionare su quelli che sono i valori a cui queste persone ci tengono veramente. Per esempio, è un aspetto molto condiviso da tante persone in Svizzera che la nostra Svizzera è una società multilinguistica, in cui le tre regioni culturali e linguistiche vogliono stare assieme, e siamo anche molto legati al nostro paesaggio, a come le
L'identità
Alpi hanno
alpina, gli acciai, che
l'identità alpina,
purtroppo
esatto.
erano
E
un'immagine
chiaramente
iconica svizzera.
adesso questa identità alpina si sta perdendo perché ci stiamo trasformando. L'industria del turismo invernale è un elemento importante per la nostra economia. Ecco, prendere coscienza che il fatto che gli impianti di risalita a media-bassa quota avranno una vita economica sempre più difficile, e fra un po' avranno veramente una mancanza totale di neve naturale, è qualcosa che va alla fine a toccare gli aspetti economici della nostra società. E qui spesso poi, quando si fa ragionare le persone su questi aspetti, si dicono: ah, ecco, allora forse tocca anche a me, non è qualcosa che tocca solo
Agli altri, certo, quando poi si tocca con mano, abbiamo visto l'anno scorso in Valle Maggia,
Bellaetta.
e certo in Mesolcina e a Blatten quello che è successo, le alluvioni, insomma, le tragedie, i drammi e soprattutto gli eventi estremi, i disastri naturali. Allora abbiamo tre ascoltatori, chiedo veramente a tutti uno sforzo di sintesi. Mirando, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, grazie per la possibilità di parlare. Ecco, ma perché se non si parla mai degli effetti positivi del cambiamento climatico? Un giorno la Siberia e i paesi del nord potrebbero diventare delle zone agricole, no? Il mare del nord e il su verso il nord può essere navigabile verso la Cina e verso il resto del mondo. Ecco, perché non si parla mai di quello? È sempre a livello regionale. Certo, poveri sciatori ticinesi non dovranno andare altrove per sciare, ma a livello regionale è una cosa che è l'effetto degli eventi estremi, che non capitano.
Se non nevica più in montagna, ovviamente si farà sempre più fatica a sciare, le stazioni sciistiche.
Gli eventi estremi ci fanno credere.
Però lei dice, effettivamente, questo lo rivolgiamo al nostro esperto, a Marco Gaia, guardiamo anche la parte positiva. Lei dice, potrebbe esserci anche una parte positiva. Grazie, grazie mille Mirando. Marco
buona
Gaia,
giornata,
buona giornata, grazie.
Ci saranno.
Marco Gaia, purtroppo con la voce oggi, con la linea più che altro, con la connessione, vediamo se possiamo rispondere al nostro interlocutore.
Proviamo,
ecco, ok, va bene,
se...
dai, funziona.
Ecco, allora dicevo che ci saranno dei vinti e dei vincitori di queste situazioni, vale a dire in certe zone, come cita l'ascoltatore, diventeranno magari delle zone più agricole, però non dobbiamo dimenticare che parallelamente ci saranno altre zone che oggi sono molto agricole, in cui perderanno questa agricoltura, o persone che abitano lungo le coste, dove ci sono anche delle città molto popolate, a seguito dell'innalzamento del livello del mare, dovranno spostarsi. E se facciamo la somma totale, sono più i vinti che i vincitori, ci saranno più perdenti che vincitori.
Ascoltiamo un messaggio vocale di Paola.
Buongiorno, avrei due domande. Una è la seguente. Se si dovessero sciogliere i ghiacci al polo nord, non ci sarebbe più la calotta polare. Questa corrente, che non mi ricordo più come si chiama sinceramente, che questa corrente di aria che corre attorno al circolo polare artico verrebbe rotta? Ci sarebbero dei cambiamenti di questa corrente che trasporta l'aria, le nubi? E poi la seconda domanda è la seguente. Ho letto una teoria secondo la quale con i cambiamenti climatici si interromperebbe anche la corrente che porta aria calda verso l'Europa. E quindi paradossalmente l'Europa si raffredderebbe. È plausibile questa teoria?
Grazie mille. La risposta, le risposte a Marco Gaia velocemente, perché poi dobbiamo chiudere, Marco Gaia.
Le suggestioni hanno una base scientifica corretta. Si tratta dei cosiddetti cambiamenti a lunghissima scadenza che potrebbero creare veramente degli stravolgimenti totali, a cui cerchiamo veramente di non arrivare fin lì. Però entrambe le ipotesi hanno una base scientifica. Speriamo di non vederla mai in azione.
Quindi la risposta è stata molto sintetica. Un'ultima considerazione da parte di un ascoltatore, Alessandro. Non pensate che gli allarmismi fatti negli ultimi decenni e solo in parte realizzati siano un elemento che porta a uno scetticismo generale, a furia di urlare al lupo al lupo? 30 secondi, Marco Gaia.
Sicuramente l'urlare.
Prego. Sicuramente, purtroppo...
Sicuramente l'urlare al lupo
purtroppo con la connessione oggi veramente siamo messi male, quindi io ringrazio Marco Gaia, responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera, per essere stato con noi. Mi scuso col pubblico perché abbiamo avuto problemi di linea. Domani ci ritroveremo a Controcorrente, fra poco il radiogiornale, mi ritroverete alle 13 alla consulenza. Buona giornata.